9:32 siamo collegati con Gino Sturniolo del movimento No Ponte, con il quale parleremo sia di un aggiornamento della situazione dell'avviamento della procedura per arrivare alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina, sia di questa manifestazione che questa volta non si terrà sulla sponda siciliana ma su quella calabrese, è stata convocata dalla rete No Ponte Calabria. Buongiorno Gino Sturniolo.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, grazie per essere ai nostri microfoni. Ci vuoi provare a raccontare un po' sinteticamente la vicenda del ponte sullo stretto e il punto al quale siamo arrivati finora?
Beh sì, insomma, la vicenda è, come tutti sanno, è molto lunga. Il ponte ritorna sempre, è un'opera che è nell'orizzonte dei nostri territori da decine d'anni. È un'opera che ha generato sempre una grandissima opposizione sul territorio per la sua natura fortemente devastante dal punto di vista ambientale e per, diciamo, la scarsità del suo valore dal punto di vista dell'utilità. Negli ultimi tempi, un po' più di un anno a questa parte, abbiamo assistito a una forte accelerazione. Il ponte era stato messo fuori gioco ai tempi del governo dell'austerity, del governo Monti, e invece Salvini ne ha fatto un cavallo di battaglia, l'ha rimesso in corsa e ha generato una operazione che viene definita reviviscenza del contratto. Sostanzialmente il contratto che era stato cancellato dal governo Monti è stato fatto rinascere esattamente così come era, per cui sono state rimesse in campo tutti quanti i soggetti che facevano parte di questo tipo di scenario, dalla società concessionaria, all'aspetto di Messina S.p.A., a WeBuild, che è la società capofila del general contractor che dovrebbe costruire il ponte, quello che prima era in pregiro, poi Salini, insomma, e che ora sostanzialmente è una società che ha praticamente catturato quasi tutto ciò che costruisce infrastrutture in Italia, sostanzialmente. Questa cosa ha generato una grandissima opposizione sul territorio. L'anno scorso ci sono state qui a Messina 3 manifestazioni molto partecipate, manifestazioni che hanno avuto il carattere delle manifestazioni popolari. Le manifestazioni contro il ponte a Messina hanno sempre avuto questo carattere, non sono manifestazioni, diciamo, solo di militanza politica o ambientalista, ma un po' tutta quanta gli abitanti percepiscono quest'opera come un grande, violenza contro il proprio territorio e contro le proprie vite. A questo si è aggiunto il fatto che in questo periodo sono state, come diciamo noi, srotolate le carte, nel senso che è stato chiarito quale sarà l'entità dei cantieri sui nostri territori, e tutti quanti hanno capito che l'impatto non riguarderebbe soltanto una parte della città, ma tutta quanta la città. I cantieri sarebbero distribuiti in tutta quanta la città. Una cosa che ha colpito molto sono le oltre 1500 pagine di elencazioni di espropri tra abitazioni, negozi e territori, zone agricole, che sono a macchia di leopardo su tutto il territorio. Questo ha veramente cambiato totalmente lo scenario sul territorio. Se prima l'opposizione era molto forte, ora che è abbastanza complicato trovare abitanti che siano favorevoli alla costruzione del ponte. E negli ultimi giorni,
posso farti una domanda? Tra l'altro immagino che quando si parla di case espropriate sono quelle che poi verranno demolite per la realizzazione delle opere, ma come quasi sempre in questi casi ci saranno case che non verranno espropriate ma si ritroveranno a 10 metri da un pilone, 10 metri dalla costruzione dei cantieri che dureranno decenni, quindi con una casa invivibile ed invendibile, o sbaglio?
sì, è proprio una considerazione che hai fatto, è quella che hanno fatto i messinesi e i calabresi, nel senso che quelli che avranno le case espropriate comunque subiranno un grande danno, perché una casa non è soltanto il suo valore patrimoniale, una casa è anche un luogo dove abiti, dove costruisci relazioni, queste abitazioni che verranno espropriate sono anche in zone popolari dove abbiano anche persone anziane che difficilmente riuscirebbero a ricostruire le relazioni amicali e di vicinato che gli consentono di sopravvivere, soprattutto in periodi di crisi come questo. Ma tutti quanti hanno capito quello che dicevi tu, cioè hanno capito che anche chi non risulta tra gli espropriandi, ma magari fa parte di un quartiere, per esempio noi le manifestazioni a Messina sono sempre fatte al centro della città e nella zona nord, che è quella appunto di Capopeloro, dove dovrebbe sorgere la torre, e invece è diventato molto palese che una zona fortemente interessata riguarderebbe la zona sud della città, dove verrebbe spostata la stazione centrale delle ferrovie, e questo ha colpito molto, perché è un'area estremamente vasta, è un'area estremamente popolare, e appunto tutti coloro che si trovano in quella zona, anche se non risultano diciamo tra gli espropianti, si rendono conto che le condizioni di vita per probabilmente decenni addirittura, perché 8 sono gli anni previsti per i lavori, ma figurarsi le opere quanto durano e quanto dureranno anche per l'opposizione che noi genereremo sul territorio, sia dal punto di vista dell'opposizione, diciamo, dell'attivismo, sia dal punto di vista anche delle iniziative legali che ci saranno, e tutti si sono resi conto che si troverebbero a vivere per decenni in una situazione di invivibilità in mezzo alla polvere e all'inquinamento, e quindi questo ha fatto sì che l'opinione no ponte, che era già molto forte, sia diventata, noi consideriamo, nettamente maggioritaria. E questa cosa la si è vista anche plasticamente per il fatto che c'è stata una corsa da parte delle forze politiche a saltare sul fronte del no. Sono stati prima alcuni partiti del centro-sinistra, che hanno sempre abbastanza flirtato col ponte, ma che ora hanno preso una posizione nettamente contro il ponte, ma poi addirittura anche alcuni settori che erano super pasdaran del ponte hanno svoltato. Faccio riferimento, magari qualcuno lo conosce, l'esperienza che ci ha Messina adesso di questo ex sindaco, che però che è Cateno De Luca, un personaggio un po' folcloristico, che era uno dei grandi sostenitori, che a Messina è molto forte dal punto di vista del consenso, che è stato uno dei grandi sostenitori del ponte e che di colpo ha svoltato su una posizione no ponte. Ma negli ultimi giorni ci sono stati addirittura pronunciamenti di alcuni ordini, tipo l'ordine degli ingegneri, che prima erano super favorevoli al ponte, che adesso pongono delle questioni, dei dubbi, insomma stanno operando una sorta di riposizionamento, perché si rendono conto che stanno andando tutti quanti in minoranza. Ecco, questi sono i passaggi che noi abbiamo visto. Dentro questi passaggi noi leggiamo il rinvio che abbiamo visto in questi giorni, cioè in questi giorni la società, la Stretto di Messina S.p.A. ha detto che i tempi del cronoprogramma non possono essere rispettati, hanno rimandato l'approvazione del progetto a novembre, l'avvio dei cantieri al prossimo anno. Noi questo lo leggiamo politicamente come il tentativo di rimuovere il ponte da questa fase politica e probabilmente anche dalle queste elezioni che vengono, per paura di una catastrofe elettorale sui nostri territori per quelli che sostengono il ponte sullo stretto. Questo è lo scenario. Dentro questo scenario noi stiamo costruendo questa manifestazione di giorno 18, che è la prima, che in questo nuovo ciclo si svolge in Calabria, perché le altre sono state tutte quante a Messina. E questa assume una grande importanza, perché a questo punto il problema non è tanto o solo resistere al ponte, opporsi, impedire l'avvio delle ruscue. Qui il problema è liberarsi del ponte, liberarsi togliere il ponte dall'orizzonte, dal futuro dei nostri territori, perché noi riteniamo che finché rimarrà il ponte in questo orizzonte, nessuna, diciamo, nessun futuro sostenibile, positivo, che impedisca tra l'altro che decine di migliaia di giovani vadano via dalle nostre terre, sia possibile. Quindi con questo impegno e con questa forza ci stiamo, diciamo, apprestando a costruire questa manifestazione che per noi è estremamente importante.
Beh, è anche significativo il fatto che si stia muovendo anche il fronte calabrese, che fino a poco, qualche anno fa, mi sembrava meno impegnato rispetto alla lotta contro il ponte, o sbaglio?
Sì, in realtà diciamo, questo è il terzo ciclo di mobilitazione no ponte. Il primo è avvenuto tra il 2001 e il 2006, il secondo tra il 2009 e il 2013, questo è il terzo ciclo. Nei primi due cicli la sponda calabrese è stata estremamente attiva, abbiamo sempre costruito insieme le mobilitazioni. In questo nuovo ciclo, in una prima fase c'era stata meno impegno da quel lato lì, ma perché c'è stato un momento in cui sembrava, da un lato sembrava che la posizione del tifo fosse straripante, e dall'altro lato, diciamo, in certi ambienti anche di militanza vigeva l'idea che tanto non lo fanno, cioè tanti, no, utilizzavano questa espressione, tanto non lo fanno, tanto è tutta una bufala, tanto è tutto, secondo me è un po' commettendo un errore, cioè la nostra valutazione è sempre stata che il problema non è che facciano il ponte, perché il ponte probabilmente non è neanche fattibile. Il problema è che l'utilizzo del ponte è un dispositivo politico e finanziario che intanto drena risorse economiche dai territori a vantaggio di alcune elite politiche e alcune filiere di tecnici, e dall'altro lato è una grande opera di gestione del territorio, in futuro probabilmente anche dal punto di vista militare. Ecco, probabilmente in un certo momento questo elemento qui è stato colto, diciamo, solo in parte, ma adesso non è più così, nel senso che adesso la decisione di costruire anche in Calabria questa manifestazione, diciamo, esplicita la volontà di fare i conti definitivamente, liberarsi definitivamente di questa prospettiva negativa per i nostri territori.
Ecco, tu hai annunciato ovviamente le conseguenze nefaste della costruzione di questo ponte per i territori direttamente interessati, quindi gli espropri, i cantieri infiniti, e tutto questo per cosa? Perché questa credo che sia l'altro corno della questione. Ma serve davvero questo ponte? E quale impatto negativo potrebbe avere in caso di un evento sismico che sappiamo bene nel passato ha interessato in maniera molto, molto devastante lo stretto tra Scilla e Cariddi? Quindi?
Beh, proprio su questo tema, diciamo, si concentrano gran parte delle obiezioni che sono, delle osservazioni che sono venute sia dal comitato tecnico scientifico della società, cioè tecnici pagati dalla società, quindi sono stati loro con 68 osservazioni a porre questo tema qui, cioè il fatto che non ci siano risposte chiare rispetto a questo, alla sicurezza del ponte rispetto a questo tema. Su questo, per esempio, ha insistito anche l'ordine degli ingegneri messinesi, riprendendo questo tipo di osservazioni, e molte di queste sono presenti anche nelle osservazioni del Ministero per l'Ambiente nell'ambito della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale. Quindi questo tema è un tema centrale. Per quanto riguarda la questione dell'utilità, chiunque stia dalle nostre parti sa bene che il ponte non avrebbe alcun tipo di significato, in primo luogo non lo avrebbe per messinesi e calabresi, perché semplicemente nessuno si farebbe 40 chilometri, salirebbe sulle colline siciliane e calabresi e poi tornare dall'altra parte quando puoi prendere una riscafo che in 20 minuti ti porta di là, cioè tutta quella popolazione che va da una parte all'altra dello stretto per lavoro, per studio, non utilizzerebbe sicuramente il ponte sullo stretto. Ma ciò che viene raccontato, che viene narrato come grande utilità, che è sostanzialmente l'utilizzo del ponte sullo stretto per il trasporto delle merci, no? E quindi anche l'abbattimento delle emissioni di CO2, su cui è stata costruita tutta questa cosa del ponte green, è totalmente destituito di fondamento, perché la portata del ponte, cioè quanto il ponte potrebbe trasportare in termini di merci che attraversano il canale di Sicilia, che vengono da Suez e quindi dovrebbero in teoria prendere il ponte, quindi arrivare nel nord Europa, cioè fare diventare il ponte questo grande canale di trasmissione, di trasporto delle merci, in realtà non funziona proprio dal punto di vista matematico, perché soltanto una piccola parte di questi potrebbe attraversare lo stretto, cioè non ci sono i tempi a disposizione, e comunque sia nessun vettore di merci sarebbe così idiota da spendere molto di più utilizzando il treno che utilizzando le grandi navi, che pur essendo estremamente inquinanti rimangono meno inquinanti, perché la quantità di merci che trasportano fa sì che l'impronta ecologica, diciamo, sia più ridotta rispetto a quella del treno dal punto di vista del trasporto delle merci. Quindi rimane il fatto che chi attraversa lo stretto per spostarsi ancora oggi ci mette 2 ore, perché con la rottura di carico per le lunghe distanze ha questo tipo di problema, ma per quello basterebbe davvero eliminare questo meccanismo che si chiama rottura di carico, che è il fatto che i treni che attraversano lo stretto devono essere smontati e poi rimontati. Questo fa perdere sostanzialmente la metà del tempo, circa un'ora. Basterebbe mettere dei treni che entrano per intero nelle navi e questo problema non ci sarebbe. Quindi dal punto di vista dell'utilità il ponte ha una natura esclusivamente ideologica, non ha una natura di utilità, lo sanno tutti, lo capiscono tutti, lo capiscono anche quelli che lo propongono, anche in tutta questa grande mole di lavoratori che verrebbero impiegati per la costruzione del ponte, che quindi genererebbero occupazione sui nostri territori, ormai è chiaro anche alle pietre che è totalmente inventata, che si ridurrebbe a poche migliaia di persone, che a parte provenienti da fuori, che eliminerebbero probabilmente anche gran parte dell'occupazione nella navigazione, sostituendo lavoro precario al lavoro stabile. Quindi dal nostro punto di vista noi davvero ci studiamo queste cose, ma lo facciamo per dovere di cronaca, ma sappiamo bene che il ponte sullo stretto, la discussione sul ponte sullo stretto non è una discussione sul è utile o non è utile, ma il ponte sullo stretto è un'operazione che serve unicamente alle classi, ad alcune categorie dell'elite di potere, che si nutrono come dappertutto. Il ponte sullo stretto non ha nessuna differenza con tutte le altre grandi opere che hanno un carattere di estrattivista, di estrazione di ricchezza dai territori. Questa è la sua natura, e noi in questa prospettiva ci muoviamo sul territorio, francamente non ci facciamo neanche trascinare tanto nella dinamica se il cavo tiene o non tiene il ponte, è una cosa dal nostro punto di vista del tutto marginale.
Insomma, anche se lo facessero bene sarebbe comunque un'opera inutile e che non perseguirebbe nessun obiettivo che serva per la vita delle persone che vivono sulle due sponde.
Assolutamente, genererebbe, è una cosa che hanno capito tutti, una invivibilità per decenni, perché il ponte è stato e viene ancora raccontato nei rendering che mostrano la società come un'esile silhouette sullo stretto. Non è questo, il ponte è un ammasso di cemento e ferro, il ponte ha a torri di 399 metri, sono 376.000 tonnellate di acciaio, è una quantità di cemento enorme, ma soprattutto, oltre a, diciamo così, modificare radicalmente il paesaggio dello stretto, che non sarebbe più uno stretto ma sarebbe sostanzialmente una doppia baia, sono i lavori a terra che genererebbero un'invivibilità per decenni, perché stiamo parlando di 18 milioni di metri cubi di materiali di risulta che vengono estratti dal territorio per, diciamo, per gallerie che riguardano appunto autostrada e ferrovia, e tutti questi poi andrebbero trasportati in città e portati alle discariche, e poi via mare trasportati in discariche fuori dal territorio urbano. Cioè, una caratteristica che questa è tipica del ponte sullo stretto, è che questa è una grande opera, un'enorme opera che viene calata nel pieno centro di una grande città. Per esempio Messina, il lato siciliano, Messina è una città di 230.000 abitanti e il ponte viene calato in pieno centro. Stiamo parlando di, noi saremmo contrari al ponte anche se venisse fatto in campagna, per essere chiaro, diciamo, i lavori di accesso, ma non è così. Non è così perché i lavori del ponte vanno a caricare su zone dove abitano centinaia di migliaia di persone, quindi, però questo l'hanno capito tutti quanti, per quello che è ormai veramente molto difficile qui trovare persone che, diciamo, sottostanno alla narrazione di coloro che vogliono proporre quest'opera. C'è stato da parte loro, secondo noi, una sottovalutazione della capacità degli abitanti di questi torri diciamo, capire cosa era. Pensavano, come tutte le opere coloniali, di venire qua con le collanine e noi li avremmo accolti per prenderci queste quattro briciole che loro avrebbero fatto cadere dalle loro tasche. Ed effettivamente quella borghesia miserabile dei nostri territori si era accontentata, si erano accontentati di dire: va bene, fa tutto we build, però almeno fateci lavare le tute degli operai. Poi hanno scoperto che c'erano le lavanderie, che loro si portavano dietro anche le lavanderie. Questo è un, cioè, è crollata tutta la narrazione di we build che viene qui e porta lo sviluppo.
Hanno, ma è così dappertutto, tutti arrivano ai posti di lavoro. In realtà ci sono, ci sono le società che capeggiano, poi c'è tutta la filiera di appalti e sottoappalti, e ogni appalto sottoappalto si porta dietro operai che possono venire da qualunque parte d'Italia, del mondo, sono quelli legati a quel pezzo, con tanto di abitazioni container, come è successo in alcuni casi, e via discorrendo, tra l'altro con enorme disagio per questi che lavorano in queste condizioni e nessuna possibilità occupazionale per chi magari sarebbe a due passi. E ormai è un meccanismo tanto collaudato che lo si vede in fotografia in ogni angolo della penisola. Tra l'altro tutto questo avviene in un territorio in cui invece c'è una cronica mancanza di strutture di trasporto necessarie per la vita di tutti i giorni, anzi soprattutto nel settore ferroviario, ma questo non è solo la Sicilia e la Calabria, vale anche per il resto d'Italia. Ci sono stati significativi tagli per i treni dei pendolari, quindi siamo di nuovo un'opera faraonica che insiste in un territorio in cui avrebbe bisogno magari di infrastrutture utili per la vita di tutti i giorni.
Sì, sì, quello che dici tu è esatto. A proposito delle casette, degli operai, questa è la prima cosa che loro intendono fare, no? Li chiamano campi base. A noi questa cosa di campi base ci ha un po' colpito, no? Perché è un linguaggio un po' militare. Campi base si chiamavano i campi delle grandi spedizioni alpinistiche quando venivano gestite dai militari, no? I militari che organizzano l'assalto al K2 fanno i campi base, e loro fanno i campi base. I campi base sono sostanzialmente le casette per gli operai, e sono dei precostruiti, come dici tu. Noi li stiamo già vedendo qui, perché WeBuild sta adesso facendo i lavori del raddoppio ferroviario tra Giampilieri e Fiume Freddo, che è una tratta della Messina-Catania, e stanno esattamente facendo queste cose. Noi stiamo studiando quella costruzione come un esempio di quello che sarà il ponte, e vediamo un po' in piccolo, anche se non è tanto piccolo, che stiamo parlando di un'opera di quasi 2 miliardi, quindi non è una cosa così piccola, stiamo vedendo appunto i campi base, stiamo vedendo per esempio anche la questione degli occupati, no? Cioè nelle loro narrazioni loro ti dicono occuperemo 1900 operai. Dopodiché tu guardi dentro i loro i report loro e scopri che non ci sono mai contemporaneamente più di 400 operai che lavorano. Quindi è proprio una costruzione tossica, no? Che loro mettono in giro per con questi lavoratori che vengono da fuori. Per esempio abbiamo scoperto che a una parte sono di questi territori, ma nel senso che è tutta gente che aveva che va in giro per il mondo insieme a WeBuild, quello che prima era in pregiro, e quindi adesso casualmente si ritrova qua, ma perché in questo momento WeBuild c'ha il lavoro qua, domani avranno un'altra cosa da fare un'altra parte e andranno un'altra parte. Qui, e questa è una cosa veramente singolare, abbiamo scoperto che utilizzano un po' di occupazione locale come ammortizzatore sociale, nel senso che siccome i cantieri ovviamente sono cascano accanto a abitazioni, hanno assunto un po' di gente, ma poche, qualche decina di persone, per limitare le proteste degli abitanti. Gli dicono: vabbè, dai, vi prendiamo il figlio, il nipote, almeno questo per 10 anni lavora. Questo è un metodo, cioè il metodo per provare a comprarsi il territorio, però francamente non ce la fanno, non ci riescono. Dal punto di vista delle condizioni in cui invece i nostri territori sono, hai perfettamente ragione, anche questa opera del raddoppio ferroviario è una cosa che è a tutto vantaggio di WeBuild, perché la tratta storica, no, la linea storica in realtà è nettamente sottoutilizzata. Se si prova di domenica a percorrere la tratta tra Messina e Catania, cioè utilizzando le stazioni delle aree interne, è veramente complicatissimo trovare un treno, per esempio, così come è complicatissimo trovare un pullman. È più facile per uno di Messina andare a Stromboli che andare in una delle fermate tra Messina e Catania. Questa è la nostra situazione, ma anche la situazione, per esempio, noi venerdì ci sarà una manifestazione per la salute pubblica, per la sanità pubblica a Milazzo. Noi ci andremo con il nostro striscione per dire: vogliamo che non chiudano gli ospedali e che i soldi del ponte, questi quasi 15 miliardi che sarebbero stati impegnati per il ponte, vengano utilizzati invece per opere utili, come per esempio salvare i pronto soccorso.
Giustissimamente. Tra l'altro è arrivato un messaggio di un nostro ascoltatore che ci scrive: in tutta Italia si perde il 42,4% di acqua potabile per la mancata manutenzione. Questi criminali pensano ancora a opere devastanti e utili a pochi, agli interessi di pochi. Ecco, infatti, è un esempio.
Uno dei nostri slogan principali è: vogliamo l'acqua nel rubinetto, non il ponte sullo stretto, perché qua quei 42% diventa nettamente oltre il 50%, e la gran parte degli abitanti di Messina hanno l'acqua solo per una parte della giornata. Noi non potremmo vivere senza gli enormi serbatoi che mettiamo nei nostri garage o nei nostri tetti. Tutta Messina è costellata, cioè ha proprio modificato l'immagine della città, perché Messina è piena di serbatoi messi dappertutto, perché altrimenti la gente non potrebbe farsi la doccia d'estate, poi diventa per alcune zone assolutamente drammatico. Quindi una cosa del genere è ovviamente tutti ovviamente la percepiscono come una cosa criminale.
Quindi no al ponte sullo stretto, apriamo il rubinetto. A che giorno, che ora, ricordaci l'appuntamento, ci ascoltano in tanti anche in streaming.
La manifestazione sarà alle 9, diciamo, il concentramento era alle 9.30 a Villa San Giovanni. E per chi viene dalla Sicilia l'appuntamento è alle 8.30 alla Caronte, alle traghetto della Caronte, e passeremo tutti quanti insieme.
Benissimo. Buona manifestazione, magari ci risentiamo perché ci racconti un po' com'è andata, e buona lotta ovviamente.
Grazie a voi.
Ciao.